Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie.
La passione del mondo, appunti su Hannah Arendt, con Simona Forti. Prima puntata. Il prezzo salato della libertà. Ciò che mi preme è comprendere. Per me scrivere significa cercare di comprendere. Se avessi avuto in dono una memoria così prodigiosa da conservare davvero tutto ciò che penso, dubito fortemente che avrei mai scritto alcunché. Conosco la mia pigrizia. Per me ciò che conta è il processo stesso del pensiero.
E dunque questa passione della comprensione, intanto vi diamo la buona domenica, il benvenuti a Uomini e Profeti, questa passione della comprensione che è tutt'uno con una passione per il mondo e con una passione per la libertà, ci è sembrato il tratto più intimo di questa vita pensante di Hannah Arendt, di cui ci occuperemo nel corso del prossimo mese, come vi abbiamo annunciato e come ovviamente avete sentito nel titolo. E va detto subito che il suo non è ovviamente un pensiero teologico, anche se a volte sconfina un po' nella teologia, quantomeno perché la sua ebraicità comporta anche questo confronto, ma se Hannah Arendt non è circoscrivibile dentro una dimensione religiosa, tuttavia noi da molto tempo sentivamo il desiderio di incontrare la sua riflessione, anche perché, come sentiremo, ci mette di fronte alle domande radicali sul senso del mondo, sul senso della vita, che quanto mai oggi sentiamo urgente porci, anche se forse viviamo in tempi meno bui di quelli in cui viveva lei, ma non sappiamo poi quanto meno, e però in ogni caso avvertiamo come l'impressione di essere in un momento di svolta nella storia. E allora, ecco, abbiamo sentito il desiderio di incontrare, conoscere un po' Hannah Arendt. A parlarne con noi sarà Simona Forti, che intanto saluto. Buongiorno Simona Forti.
Buongiorno a lei.
Che naturalmente ringrazio non solo per essere qui con noi, ma anche perché ad Hannah Arendt ha dedicato e sta dedicando molti anni del suo lavoro, e in particolare voglio segnalare soltanto alcune opere. Sta curando un archivio Arendt, di cui è uscito il primo volume da Feltrinelli e sta per uscire il secondo, che contiene molti scritti che non erano mai usciti prima in italiano. E tra l'altro anche quel primo frammento che avete sentito è compreso lì dentro. Poi ha scritto un libro su Hannah Arendt, Vita della mente, tempo della polis, edito da Franco Angeli, e poi ha curato di recente un volume di studi vari uscito da Bruno Mondadori. Adesso non vogliamo fare una lunga bibliografia naturalmente. Ecco, ma era solo per dire, perché poi gli ascoltatori ce lo chiedono e quindi così diamo già qualche suggerimento. Ecco, per dire che, anzi per chiederle, ovviamente non è per passione accademica che si sta a lungo su un'autrice anche difficile come Hannah Arendt, ma così ci deve essere una sorta di affinità. Lei tra l'altro insegna filosofia politica a Torino. Ecco, cos'è che la trattiene dentro Hannah Arendt?
Sì, al di là delle contingenze, no? Quando inizia ad occuparsi di un'autrice, e un'autrice che così è stata ricompensata da un disinteresse quasi patologico, da un interesse oggi quasi spasmodico per la sua opera, ma io credo che sia proprio questa libertà che si respira dai suoi scritti, perché è uno dei pochi esempi di pensiero davvero libero, no? Come lo può essere il pensiero di un essere umano che è concreto e collocato.
Ecco, la libertà ha un prezzo salato, abbiamo voluto mettere nel titolo, ed è una frase che lei dice a Günter Gau, che è un intervistatore che l'ha intervista per la radio di Berlino nel 64, mi pare.
Sì, sì.
Ecco,
sì,
quando
sì,
lei
sì.
Torna in uno dei suoi ritorni in Germania. Ecco, e Hannah Arendt l'ha pagato tutto questo prezzo salato, e poi sentiremo anche in che modo. Però ecco, questa libertà come si caratterizza secondo lei, questa libertà di pensiero?
Ma proprio in varie direzioni. Innanzitutto è una libertà da qualsiasi ipoteca ideologica, ma io direi che è una libertà anche da a priori teorici, e ovviamente c'è un prezzo, no? Anche per questo, perché a volte è come posseduta da una frettolosità, appunto quella passione di capire, no?
Sì.
E di arrivare a comprendere che da un punto di vista del filosofo professionale può produrre qualche superficialità.
Ecco, ma lei rifiuta appunto la dicitura di filosofa.
No, certo, no? La può rifiutare quanto vuole, ma forse anche questo fa parte del suo modo di essere filosofa nel Novecento,
sì, sì.
Quando si inizia a parlare di fine della filosofia e del compito del pensiero. Ecco.
Ecco, un'espressione che mi ha molto colpito, che ho trovato che lei usa, dice che si deve pensare senza ringhiere.
Esatto.
Ecco, questo può dare un'idea anche del suo, di questa libertà, no? Senza telo sotto, insomma.
Senza telo sotto, con tutti i rischi e gli incidenti di percorso che questo può comportare. Ciò nonostante, ed è quello che probabilmente continua a tenermi così vicina al suo pensiero, è che questa libertà non diventa mai irresponsabilità. E mi spiego forse un po' meglio. Cioè non diventa mai questo compiacimento, no? Della mente che gioca con se stessa. Ed è una libertà che si fa responsabile, nel senso che sembra comunque fedele a una sorta di chiamata, no? Ed è quella che mi piacerebbe chiamare fedeltà verso la fatticità.
Ecco, e questa è bello quello che dice, perché effettivamente questa fedeltà le permette, anzi la costringe, di essere talvolta infedele al suo pensiero, nel senso che si prende la libertà di trasformare il suo pensiero a volte, no? Di pensare in una certa fase della sua vita una cosa e poi in un'altra cosa. E probabilmente proprio tal che lei ha indicato, ecco, questo è il rigore, no?
Sì,
ecco.
Esattamente. E direi, come poi davvero i filosofi, io credo, quasi ossessionata da alcuni pensieri.
Ecco, noi li vedremo man mano questi pensieri, però cominciamo un po' a vedere anche la storia di Hannah Arendt, anche perché fa tutt'uno in qualche modo con il suo pensiero, e anche perché, come tutte le vicende umane, è assolutamente unica, ma non come tutte è anche particolarmente esemplare, no? Ecco, secondo lei in cosa consiste poi questa esemplarità?
Beh, è la vita di una persona unica, e io aggiungerei non casualmente di una donna, è una biografia femminile, sì. Che però davvero riassume in sé, diventa cifra del paradosso di un secolo. Di come un'esistenza che sembra assolutamente normale, o forse quasi privilegiata, un'esistenza alla quale sembra riservato un destino così già tracciato, normale, viene all'improvviso gettata nel vortice del più disastroso sradicamento. E in questo è appunto, no, esemplare di ciò che è successo nel Novecento, ma forse anche esemplare perché dovremmo trarre qualche ammonimento, no? Per la vita di tutti noi. Innanzitutto di come da una vita, come direbbe Adorno, da una vita offesa può nascere una sorta di ricerca ininterrotta della verità, se questo termine non fosse così maledettamente contraddittorio.
No, questo è molto bello, appunto, una vita offesa che proprio in questa coerenza, in questa fedeltà che lei ha detto, trova riscatto e offre riscatto.
E offre
anche,
riscatto,
no?
Sì. Esatto.
Ecco, allora cominciamo proprio dalla sua biografia così femminile, anche perché ha ragione lei, cioè è un pensiero da filosofa, però è una vita di donna, ecco, quella che incontriamo. E lei con molta originalità racconta a Günter Gauss, in questa intervista che dicevamo prima, anche così una sua singolare educazione in famiglia. Era nata ad Hannover il 14 ottobre 1906 da una famiglia della borghesia ebraica tedesca, e per un ebreo dell'Europa dei primi del Novecento si pone subito ovviamente il problema della sua ebraicità e della sua eventuale integrazione. Sentiamo allora da lei stessa com'era vissuta questa ebraicità da bambina.
Da bambina sapevo di avere delle fattezze ebraiche, di essere diversa dagli altri bambini, e ne ero pienamente consapevole, ma non nel senso che mi sentissi inferiore. Semplicemente le cose stavano così. Peraltro anche mia madre, la mia cerchia familiare, per così dire, erano un po' fuori dalla norma. Erano così particolari, anche rispetto alle famiglie di altri bambini ebrei o di altri bambini nostri parenti, che non era facile per un bambino capire che cosa vi fosse di speciale. Mia madre, penso che mi avrebbe preso a schiaffi se fosse venuta a sapere che avevo ripudiato l'ebraismo. Era qualcosa di impensabile, per così dire, fuori discussione. Per mia madre era fondamentale non farsi mai umiliare. Bisogna difendersi. Quando i miei insegnanti facevano delle osservazioni antisemite, in genere non nei miei confronti, ma di altre ragazze ebree, per lo più studentesse ebree provenienti dall'est, avevo l'ordine di alzarmi immediatamente, abbandonare la classe, tornare a casa e fare un resoconto dettagliato di ciò che era avvenuto. A quel punto mia madre scriveva una delle sue numerose lettere raccomandate e per me la questione era chiusa. Avevo un giorno di vacanza in più ed era meraviglioso. Ma quando le osservazioni giungevano dagli altri bambini, non mi era permesso riferirmi a casa. Non era ammesso. Dalle offese degli altri bambini bisognava sapersi difendere da soli. Vi erano delle regole di comportamento che, per così dire, garantivano la mia dignità. E mi sentivo protetta, assolutamente protetta, a casa.
Simona Forti, allora bellissima questa pagina, perché intanto... Ecco, già lì più che un'appartenenza dice una condizione, no? Ero così, ecco.
Esattamente.
E questa è già una cosa. E poi questa singolare educazione per cui i bambini si comportano in un modo, con gli adulti in un altro, è bello come finisce questo essere protetti, sentirsi a casa, la dignità, sono tutti nuclei poi dell'infanzia che diventeranno nuclei tematici poi nella maturità, no?
Certo, anche se io credo che poi già in questi anni inizi a stratificarsi questo senso comunque di estraneità che poi verrà appunto elaborato e più tardi verrà anche scelto liberamente come cifra della propria esistenza. Però insomma non è un caso che abitava in Germania, che era stata educata secondo proprio gli ideali tipici della Bildung tedesca, che di solito si riservavano ai maschi, che aveva frequentato anche le università più importanti della Germania e con tutto ciò risponde poi agli Jaspers: ma io non sono tedesca. Mentre Jaspers voleva convincerla della sua appartenenza al popolo tedesco. Insomma, credo appunto che qui ci sia no, questo primo senso di estraneità che non l'abbandonerà mai più, ecco, e che la vita le farà comunque esperire anche nella sua drammaticità.
Ecco, prima di esperire nella drammaticità, lei ha fatto riferimento anche alla sua formazione classica, per cui questa sua grande intelligenza naturale trova nutrimento e fervore anche negli studi di filosofia, di il greco, no?
Il greco, il latino, la teologia.
La teologia cristiana.
Agostino,
il suo primo lavoro.
San Paolo, sì, certo.
Ecco, è bello poi quando dice che la poesia è una cosa che l'accompagna sempre, no?
Sì.
Ecco, allora come entrano poi nel suo pensiero, siamo ancora nella fase della sua formazione, come entrano nel suo pensiero sul mondo queste coordinate così diverse, grecità, ebraismo, cristianesimo, poesia tedesca, filosofia, letteratura?
Ma qui credo sia proprio la sua grandezza come pensatrice, di riuscire a fare tesoro di tutto ciò. Nella maniera che ormai, nell'unica maniera che ormai è concessa nella seconda parte del Novecento, diciamo. Mi ricordo questo saggio meraviglioso su Benjamin, che è della fine degli anni Sessanta, e che a mio parere, ancora più autobiografico della biografia su Rael Varnagen.
E che ha un bellissimo titolo anche.
Il pescatore di perle.
Il pescatore di perle.
In cui dice, Benjamin ci ha insegnato che se la tradizione è stata interrotta e noi non possiamo più pacificamente ritornare a quella tradizione, noi però abbiamo come eredità e come tesoro i frammenti di quella tradizione. E sarà formidabile il modo in cui riuscirà a farli interagire questi frammenti.
Ecco, questo è molto bello, sì. Ecco, però appunto lei ha fatto riferimento a Benjamin e intorno ad Hannah Arendt c'è tutta una rete di amici, di insegnanti in un primo tempo. Tra l'altro dice di lei Hans Jonas che aveva il genio dell'amicizia, no? E questa è una cosa molto bella,
sì.
E credo che poi questo genio prolifichi nel periodo americano. Ecco, va detto qualcosa sul fatto che studia con Heidegger, con Jaspers, Husserl, Bultmann. Ecco, con alcuni avrà un rapporto più intenso, anche amoroso, come si sa, con altri meno. Secondo lei le eredità più grosse chi gliele lascia?
Ma io penso che Jaspers sia per lei un grande esempio umano. È la grandezza etica, è l'uomo che non cede, certo anche la grandezza intellettuale. Sostiene di aver imparato da Jaspers la ragionevolezza. È un rapporto intenso d'affetto, di amicizia, di grande rispetto. Ma io sono convinta che con Heidegger, col quale ha un costante confronto-scontro filosofico, che sia proprio in questo rapporto tormentato, non solo appunto sentimentale, finisce molto presto il tormento del rapporto sentimentale, ma proprio un rapporto tormentato filosoficamente che si articola la sua riflessione.
Ecco, tra l'altro vogliamo dire anche qui che esiste un carteggio,
esatto.
Credo ahimè esaurito, quello con Jaspers, edito da Feltrinelli, 1926-69, mentre più recentemente è uscito anche quello con Heidegger, edito da Comunità,
esatto.
Lettere, dal 1925 al 75. Ecco, se lei ci dovesse dire, poi magari ci torneremo sopra anche nelle prossime puntate, però il lascito più forte di Heidegger ad Hannah Arendt, adesso senza entrare in questioni filosofiche troppo dettagliate, ma ecco, per darci un'indicazione.
L'esordio della trasmissione era ad esempio un esempio, no?
Questa passione del comprendere.
Sì, e della differenza che poi già in questo saggio Comprensione politica, che è dei primi anni 50, la Arendt tratta delle differenze tra pensiero che vuole comprendere e conoscenza, e pensiero che si pone il problema del senso e analisi così e ragione astratta. Questo è il quadro generale, sì, se lo possiamo liquidare in due battute,
sì.
che Heidegger le fornisce. Ovviamente c'è anche una differenza tra i due, una differenza molto forte, che se Heidegger si limita ad evocare questa fedeltà ai fenomeni e alla fatticità, la Arendt li nomina uno per uno e sporca la purezza.
Ecco, li vive anche.
Esatto,
li fa vivere.
Esatto. E sporca la purezza del pensiero dell'essere heideggeriano proprio con un corpo a corpo, no? Con la storia, con gli avvenimenti e con i fatti.
Ecco, questo lo vedremo man mano anche negli avvenimenti della sua vita. In ogni caso va detto che, come per tutti gli ebrei d'Europa, in particolare gli ebrei tedeschi, ci fu anche per Hannah Arendt il trauma del nazismo. Però è interessante che lei racconta che il vero trauma non fu quando il nazismo scese al potere nel
30,
ecco, perché
potere.
Dice, ma quelli li conoscevamo già, erano già i nostri nemici. Ecco, invece individua in un altro evento il trauma. In che cosa?
Sì, dice, l'ascesa di Hitler al potere era un fatto grave, ma era un fatto politico.
E non anche era... già annunciato, insomma.
Esatto,
già
non
erano
avevamo
nemici.
Bisogno di quello per capire che
sì.
Eravamo i loro nemici. Ma il vero shock erano appunto gli amici che si allineavano. in un momento in cui nessuno era ancora indotto ad allinearsi dal terrore.
Parla proprio di uno spazio vuoto intorno.
Esatto, dice, tra gli intellettuali, e da qui io credo la sua volontà di non definirsi più filosofa, sì, tra gli intellettuali e i filosofi, la Gleichschaltung, appunto l'allineamento, era la regola. E questo è il trauma più grosso.
Più grosso. Sì. Ecco, poi lascia la Germania, va in Francia.
A Parigi. Rimane a Parigi per 7 anni.
Ecco, tra l'altro sta anche brevemente in un campo di concentramento e poi va in America.
Va in America.
E lì comincia una nuova fase della sua vita. E sentiamo allora che cosa scrive a Karl Jaspers in una lettera del 29 febbraio 1946.
Caro Karl Jaspers, la ringrazio di tutto cuore per la cordialità della sua lettera. Lei dice fiducia. Si ricorda delle nostre ultime conversazioni a Berlino nel 1933? Allora, sul piano delle idee e delle cose, c'erano diversi aspetti del nostro rapporto in cui lei non era riuscito a convincermi. Ma sul piano umano e personale, lei mi ha sempre convinta. E in tale misura che per lunghi anni io sono stata sicura di lei quasi più di quanto non fossi sicura di me stessa. Penso alla sua stanza, che è sempre stata per me lo spazio luminoso, e alla sedia accanto alla scrivania, e di fronte la poltrona sulla quale lei poteva magnificamente distendere le gambe, incrociandole o allungandole. Posso immaginare come la sua abitazione le sia divenuta tetra, spettrale. Eppure sono tanto felice che essa esista ancora e coltivo la speranza di poter sedere di nuovo, un giorno o l'altro, su quella sedia. A questo punto lei dirà che io sto perdendomi in chiacchiere, girando intorno a ciò che lei propriamente vorrebbe sapere. Lei vuole sapere, suppongo, se io in questa mia vita qui mi sono organizzata in qualche modo. È difficile rispondere. Sono ancora e sempre un apolide. E a questa mia condizione si adattano ancora e sempre, in una certa misura, le camere ammobiliate. Abitiamo insieme con mia madre in un appartamento ammobiliato. Grazie a Dio ho potuto portar via mia madre giusto in tempo dopo i pogrom di novembre e condurla al sicuro in Francia. E dalla Francia l'ho portata qui in America. Vede, io non sono divenuta affatto una persona rispettabile. Sono sempre più dell'opinione che oggi ci si possa assicurare un'esistenza degna di un essere umano soltanto ai margini della società, proprio là dove si rischia, con maggiore o minore senso dell'umorismo, di essere lapidati dagli altri, oppure di essere condannati alla morte per fame.
Simona Forti, ecco, parole naturalmente molto, molto calde, molto amicali, ma anche parole dure di Hannah Arendt su questa consapevolezza. Naturalmente siamo nel 46, quindi va tenuto conto anche di questo, questa consapevolezza dell'esilio, del confine, del dover essere appartati per mantenere la dignità, no?
E certo, il momento è particolarmente duro, ma sicuramente questo non verrà mai del tutto meno. Quando si parlava di un destino che paradossalmente a un certo punto viene scelto, è proprio questa condizione di apolide che verrà scelta, questo stare al margine, questo stare sul crinale tra appartenenza al presente in cui e al luogo in cui si è, nel senso di combattere in quel particolare luogo, ma anche di non rivestirsi mai più di nessuna identità collettiva definita. In questo senso io credo che queste righe siano emblematiche e non solo di quel preciso momento.
Ecco, non solo di quel preciso momento, e proprio per questo vogliamo parlarne allora anche con un altro ospite, e abbiamo pensato di invitare con noi anche David Bedussa, che è il direttore della Fondazione Feltrinelli, ma è anche uno scrittore che ha lavorato molto sul tema dell'ebraismo nella modernità, dell'identità, di appartenenza e non appartenenza. Buongiorno Bedussa.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Ecco, allora, come si potrebbe definire, secondo lei, in Hannah Arendt questo senso di, da un lato, appartenenza per condizione, appunto lei non l'ha mai rinnegato questo, anzi sempre molto legata a questo dato reale, no? Ma dall'altra parte, ecco, questo bisogno di essere fuori, di essere al margine, come una via di salvezza in qualche modo.
Ma intanto io direi che Hannah Arendt, io credo abbia sperimentato, abbia fatto una scelta a un certo punto, che non è una scelta politica di aderire o non aderire a un movimento, a un partito, a una tribù, tra virgolette, ma quella, come dire, di essere, per certi aspetti, di trarre lezione da un'esperienza storica che uno si porta dietro. Il testo su cui, come dire, lei, secondo me, matura una scelta e che compone negli anni 30, è il testo su Rachel Verhagen.
Sì, Rachel Verhagen appunto è una biografia che Hannah Arendt scrive di una singolare donna dell'Ottocento, sempre ebrea.
Come dire, che ha un impegno intellettuale, sì, reale, che mette in piedi un salotto culturale a Berlino tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Bene, in quel testo, secondo me, Hannah Arendt sperimenta un'ipotesi e verifica che è, come dire, non percorribile. E a quel punto ha il problema di dover o scegliere un'appartenenza nazionalistica, quindi rinchiudersi dentro la propria identità come scelta nazionalistica, quanto quella che imputa a coloro che con qualche modo che isolano e ghettizzano Rachel Verhagen, oppure di rompere questo vincolo. Per rompere questo vincolo deve collocarti in un territorio di nessuno. E quindi in un qualche modo avere anche una dimensione molto aperta dell'idea di identità, comunque non chiusa. Ora, dell'idea di identità ebraica, secondo me, Hannah Arendt si fa un'immagine che contemporaneamente è il rendersi conto, come dire, che non è possibile stare in un territorio in cui ognuno coltivi se stesso, cioè per cui per esempio lei a lungo condividerà almeno l'esigenza di scelta politica che in quegli anni e anche successivamente faranno gli ebrei sionisti. Quindi lei non diventa antisionista per questo, cioè per il fatto di non avere uno spirito non nazionalista, ma in un qualche modo riconoscerà che se la scelta di tipo nazionalistico parte dal presupposto che non si riconoscono diritti anche ad altri, allora lì fallisce l'ipotesi universalistica su cui si basa il principio stesso di pensarsi come un appartenente alla nazione. Ed è lì che avviene lo scontro col mondo ebraico, secondo me.
Ecco, adesso
avviene
noi
negli anni 47-48, sì, quando nasce lo Stato di Israele.
Adesso noi non vogliamo anticipare troppo appunto lo sviluppo del pensiero di Hannah Arendt sul tema appunto del male, però ecco, lei già ci sta ricordando che i suoi reportage poi sul processo Eichmann le valsero appunto l'ostilità e le accuse anche di Gershon Scholem e poi di gran parte, certo, della comunità ebraica internazionale, accuse anche di non amare il popolo ebraico, cui lei rispose molto
lapidariamente
dicendo certo che non lo amo perché sono io stessa, quindi ecco, ne faccio parte. Ecco, ma secondo lei è troppo semplice rispondere così a una questione in cui appunto l'appartenenza ha sempre costituito anche l'identità di questo popolo poi disperso, oppure è effettivamente una via d'uscita?
Ma io credo che Hannah Arendt forse sarebbe risposta con un altro linguaggio, se noi adottassimo il linguaggio dei nostri anni, non dei suoi anni. Allora io credo che Hannah Arendt avrebbe risposto così, in un qualche modo, avrebbe detto: ognuno di noi ha un'identità storica, si fonda sul processo trasformativo, tutti i movimenti neonazionali, compresi i movimenti di costruzione di identità nazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale, e in questo anche la realtà israeliana, partono dal presupposto che ci sia un'identità astorica, che basta appartenere per avere un'identità. E c'è un meccanismo, secondo me, estremamente significativo del rapporto tra identità e appartenenza, che come un tic nervoso caratterizza per certi aspetti l'identità ebraica, ma forse anche l'identità di ciascuno di cui oggi parla di se stesso come un elemento identico a se stesso. E c'è quello fatto di pensare che l'identità di un individuo sia per testimoniare della propria specificità sia assolutamente incomunicabile con altre identità e con altre culture. Non c'è niente di più assimilato e di generalizzabile per l'identità di tutti che ognuno che si pensi con identità propria.
Ecco, a questo proposito, ma vorrei sentire anche Simona Forti su questo, Hannah Arendt formulò l'ipotesi, appunto in antitesi a quella di uno Stato ebraico, l'ipotesi di una patria ebraica, ecco, in cui potessero convivere insieme ebrei e arabi sulla stessa terra. Ecco, intanto che cos'è, Bidussa, questa idea di patria? E secondo lei, alla luce di quello che è accaduto dopo e che sta accadendo anche in questi anni, avrebbe un senso perlomeno ridiscutere quest'ipotesi oggi?
Ma intanto l'idea di patria dentro la riflessione di Hannah Arendt nasce da un contesto ben preciso, che non è un contesto storico, è un contesto culturale, secondo me, e che oggi per riproporlo occorrerebbe fare, come dire, un percorso a ritroso estremamente lungo. Nasce dall'ipotesi per cui gli individui hanno una storia dietro, ma non hanno un'essenza dentro. Quando Hannah Arendt suppone la possibilità di una coabitazione, non la suppone solamente lei, che ci sia una città, che è Gerusalemme, che sia non la capitale di un singolo Stato, ma di una realtà federativa, che si dia, Gerusalemme abbia uno statuto internazionale, che gli sia riconosciuto come dire, abbia un valore riconosciuto simbolico, di patto tra i sistemi dei tre fedi. Cioè, quindi tutto come dire, un bagaglio culturale, se vuole, anche di proposta politica o politico-culturale, che spesso è ritornata in questi 50 anni quando si è discusso dell'ipotesi di superare il tema del conflitto politico e culturale tra il mondo ebraico-israeliano e il mondo arabo-palestinese in quell'area. E comunque non solamente mondo arabo-palestinese di area.
Però oggi non la si discute più questa ipotesi.
Ma diciamo che diciamo che questa è stata azzerata. Bene, ora dov'è che poteva darsi? Poteva darsi in una dimensione molto semplice, e cioè che le caratteristiche di un discorso teologico non diventassero gli statuti fondamentali di un progetto politico.
Ecco, sentiamo anche Simona Forti allora come reagisce a queste spiegazioni che ci sta dando Bidussa anche dell'idea di patria in Hannah Arendt.
Ma no, sicuramente sono d'accordo, però se ci spostiamo per un istante da uno sguardo storico e prestiamo un attimo attenzione a quelli che sono e ci sono i presupposti teorici dell'Arendt, patria è molto più semplicemente un luogo nel mondo dove poter vivere e dove potersi sentire a casa. E quindi in questa sorta di patria che è, come dire, deterritorializzata, nel senso in cui il territorio coincide con dei confini, prende senso l'ipotesi appunto di una patria comune. No?
Ecco, ma voi come la vedete, appunto, alla luce anche di quello che è accaduto? Un'utopia irrealizzabile, perché in fondo poi gli arabi avrebbero accettato questa presenza così degli ebrei vissuta in questo modo, oppure invece era un'ipotesi da perseguire accanitamente?
Certo, per me era un'ipotesi da perseguire accanitamente, sì. E probabilmente questa volontà non c'è mai stata fino in fondo. Ecco.
Bidussa che dice?
Io credo che i progetti politici possono essere anche utopici, ma occorre una classe politica disposta a percorrere un'utopia.
Esatto.
Allora, il problema è un pezzo di classe politica o di classe intellettuale nel mondo ebraico di allora è stata sconfitta e lentamente si è polverizzata. Forse l'ultima espressione di questa di questa classe politica è stato un movimento cosiddetto Brit Shalom, che vuol dire il patto di pace, che in Palestina è costituito da un nucleo di ebrei di lingua tedesca, sostanzialmente Buber, Scholem e pochi altri, e un mondo palestinese intellettuale che è disponibile a pensare un'ipotesi quantomeno di coabitazione. Bene, questo nucleo si dissolve a metà degli anni 60 e l'ultima espressione avviene paradossalmente come reazione alla banalità del male di Hannah Arendt. L'unico che la difende in Israele è Martin Buber alla fine. e chi la difende negli Stati Uniti sono Mary McCarthy, che è la grande amica e di collaboratore, come dire, di luogo riflessivo con Hannah Arendt, di cui c'è un carteggio stupendo, il ritorno italiano al Silverio, e Raoul Hilberg. Ma se noi si va a vedere i nomi, le culture, la storia linguistica di questi individui, e non si scopre che questi individui sono nati sostanzialmente e cresciuti culturalmente in una storia culturale che non avviene a Gerusalemme e non avviene nemmeno a Tel Aviv, avviene fra Heidelberg, Berlino, Vienna, cioè in un pezzo dell'Europa,
nella diaspora. E qui vorrei approfittare ancora un minuto, poi sappiamo che David Bidussa deve lasciarci, della sua presenza, per chiedergli questo pensiero che abbiamo sentito prima nella lettera di Hannah Arendt a Jaspers, dell'individuo che vive ai margini, del paria in qualche modo. Ecco, è una figura proponibile o in qualche modo una prospettiva perdente che non aiuta quella che è appunto l'identità ebraica, o invece la salva proprio perché è così marginale?
Voglio spiegarmi con un paradosso. Io credo che l'esperienza storica del mondo ebraico stia sospesa fra due categorie. Una è la categoria di diaspora e una è la categoria di esilio. La categoria di diaspora pensa che la storia di sé è la storia della propria contaminazione nei luoghi dove si sta. E quindi alla fine può anche pensare in maniera onirica di ricongiungersi fisicamente in un territorio da cui è stato espulso 2000 anni fa. Ma è un sogno. Poi c'è una dimensione esilica. La dimensione esilica invece pensa che si può tornare nel luogo da cui si è stati espulsi e si deve rimanere uguali a come si è stati fino a quando non si è stati espulsi da quel luogo. Proprio perché l'esilio è una condizione negativa, la diaspora è una soluzione di arricchimento. Bene, io credo che il pari appartenga alla prima categoria, cioè quella diasporica. E cioè appartenga a una categoria in cui uno sa di muoversi senza ombrelli protettivi. Come dire, deve sapere che affronta la realtà facendo conto solamente sulla sua capacità creativa.
E infatti Arendt poi ricorre a queste figure ebraiche dello Schlemihl, dello Schnorrer. Anche Simona Forti però vorrei sentire su questo, sul paria.
Sicuramente per quanto le simpatie di Hannah Arendt vadano per il paria, no? Penso ai saggi su Kafka, su Chaplin, su Heine. Queste sono figure di paria che in qualche modo non pagano, non vogliono, ma anche non riescono a pagare il prezzo dell'assimilazione.
Sì.
Però corrono un rischio, e quello che lei definisce il rischio dell'acosmismo, di rinchiudersi in questo...
Acosmismo.
Di rinchiudersi in questo loro mondo di sogno, di sensibilità, e appunto di non essere presenti.
Quindi un mondo senza mondo.
Un mondo senza mondo, ed è un mondo meraviglioso che arricchisce tutti, ma che appunto fa pagare a volte un prezzo troppo alto. Dall'altra però forse anche non avere più questo mondo senza mondo, ma essere totalmente schiacciati sul mondo, fa perdere comunque quell'attrito che è comunque necessario, no? Per stare al mondo e agire politicamente, che significa poi sostanzialmente agire per poter tenere aperto lo spazio della libertà.
Ecco, su questa figura in bilico e su questo anche pensiero in bilico di Hannah Arendt credo che ancora ritorneremo anche con un ultimo passaggio, Simona Forti, ma intanto salutiamo David Bidussa, grazie tante.
Grazie a voi, grazie. Buon lavoro.
Ecco, però un'ultima cosa le volevo chiedere, Simona Forti, in questa pluralità di formazione che abbiamo visto finora e che poi vedremo anche come una costante che si riproduce in vari ambiti dell'attività del pensiero di Hannah Arendt, ecco, ci sono dei tratti unitari, non soltanto questa fedeltà che lei dice alle cose, ma anche per esempio la fedeltà alla lingua.
Sì, appunto sempre nell'intervista a Gauss, Gauss le chiede, tornerebbe in Germania le dice, le manca la Germania pre-hitleriana.
Ecco, vogliamo sentire allora, leggere che cosa, l'ha letto per noi Ludovica Modugno, che cosa risponde Hannah Arendt. Ecco, sentiamo un po' cosa dice.
Quando tutto in un mondo è andato perduto, resta la lingua. Mi sono sempre deliberatamente rifiutata di perdere la mia lingua madre. C'è una differenza enorme tra la propria lingua madre e un'altra lingua. Sono ritornata in Germania per la prima volta nel 1949. L'esperienza generale e principale, quando si torna in Germania, a prescindere dall'esperienza del riconoscimento, che è sempre l'acme dell'azione nella tragedia greca, è quella di un'emozione violenta. E poi l'esperienza di sentir parlare tedesco per le strade. Per me questa fu una gioia indescrivibile.
Ecco, Simona Forti diceva anche prima Bidussa, a proposito di Buber, in nome di un linguaggio comune. Ecco, questa lingua, che non è la lingua comune, però è la lingua materna e alla quale Hannah Arendt rimane legata, no? Ecco, perché secondo lei questo legame,
Ma secondo me perché appunto il linguaggio non è solo strumento comunicativo, è appunto è quello che resta quando tutte le altre appartenenze collettive sono crollate, è il punto fermo che resta della mia identità come essere umano unico, della mia singolarità senza la quale non può esserci nemmeno pluralità. Perché la lingua non è fatta solo di contenuti che servono per comunicare, è fatta del dato così, della voce, no? Della familiarità, della prima familiarità di un essere umano col mondo. Però io aggiungerei che resta anche qualcos'altro oltre alla lingua materna. Dietro e sotto la decostruzione di tutte queste identità collettive che si sono dimostrate di carta, sì. E sono gli amici, gli amici vivi e gli amici morti. Se mi permettete di citare questa bellissima lettera a Scholem, che l'aveva accusata di mancanza d'amore per il popolo ebraico, in cui Arendt risponde: sì, hai perfettamente ragione. Non sono animata da alcun amore di questo genere. Nella mia vita non ho mai amato nessun popolo o collettività, né il popolo tedesco, né quello francese, né quello americano, né la classe operaia, né nulla di questo genere. Io amo solo i miei amici e la sola specie d'amore che conosco e in cui credo è l'amore per le persone. Che io ho sempre, forse è la prima cosa che ho letto di Hannah Arendt e che mi ha davvero folgorato.
Bene, grazie molte allora Simona Forti, noi ci troveremo domenica prossima per parlare del male in Hannah Arendt.
Buongiorno e grazie a lei.
E ringrazio naturalmente anche David Bidussa, Loredana Rotundo in regia, Ludovica Modugno che ha letto per noi i testi di Hannah Arendt, Cristiana Munzi per la consulenza musicale, Flavia Pesetti che è la curatrice del programma, Roberto Rossi per la parte tecnica, e noi ci sentiamo sabato prossimo.